Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao caro Dini, e adesso ti presento, caro Dini, il dottor Eugenio Nascimbene, è oculista, libero professionista, e parleremo delle malattie della retina, di alcune malattie della retina. Se vuoi dire qualcosa al dottor Eugenio Nascimbene, mi fa piacere, se vuoi salutarlo.
Ciao Gigi, innanzitutto buongiorno a te e poi buongiorno anche al dottor Nascimbene. Dottor Nascimbene che io ricordo, ma il mio ricordo è lontano, perché ricordo quando erano altri tempi e il dottor Nascimbene lavorava in geriatria a Varese, lo ricordo bene. E ricordo bene anche il suo papà a Malnate, che faceva anche il medico di base, poi l'oculista, e io come collaboratore scientifico allora lo visitavo il papà e poi visitavo il figlio in ospedale,
ecco,
come specialista in geriatria. Quindi figuriamoci un po'.
Giorgio, stai dicendo l'età, ricordo. Non dirla l'età, stai dicendo l'età, non dirla l'età. Beh, partiamo, Eugenio, noi partiamo.
Bene.
E parto con una frase che tu hai detto a me 7 anni fa a un'intervista, che è questa. Hai paragonato l'occhio umano alla macchina fotografica, me lo ricordo, e mi hai detto, bravo, sei diventato intelligente. Cos'è la retina per l'occhio, raffrontandolo alla macchina fotografica?
La retina è la pellicola della macchina fotografica, mentre davanti, per mettere a fuoco, ci sono la cornea, che è una lente esterna, l'iride col cristallino che fa da diaframma, e il cristallino all'interno, che è un'altra lente d'accomodazione, fino a 40 anni permette di regolare la vista fra lontano e vicino. Ma non sono gli argomenti di oggi.
No, quindi la retina, hai spiegato bene cos'è. Ma qual è la sua funzione, che credo sia la parte centrale di oggi? Che funzione ha la retina?
Allora, la retina viene impressionata dalla luce che entra negli occhi. È una membrana nervosa che manda i suoi impulsi al cervello attraverso il nervo ottico. Quindi noi stiamo guardando un oggetto. La luce che viene da quell'oggetto entra nell'occhio, impressiona la retina elabora un segnale elettrico che attraverso una volta arriva al cervello.
Io ti faccio solo questa domanda e poi lascio un'altra a Giorgio. Si sente spesso questo, no? Che sono diabetico, non mi sembra di avere particolari disturbi di vista, ma mi dicono che l'occhio può risentire anche in modo grave della malattia. Che fare?
Rispondo io?
Rispondi tu.
Rispondo io. Dunque, è veramente fondamentale individuare un'eventuale retinopatia diabetica prima che sia diventata grave. Il diabete di fondo è una malattia che prende i piccoli vasi, quindi la microcircolazione capillare, e produce delle perdite di sangue un po' in tutto l'organismo, anche nei capillari della retina. I primi danni che vengono alla retina sono le emorragie, gli essudati, gli aneurismi, che per anni possono anche non dare disturbi, perché se non interessano la parte centrale della retina, quella fondamentale per la visione, ci si accorge di questo soltanto con l'esame del fondo dell'occhio. Questo è il motivo per cui, ad esempio, al rinnovo della patente di un diabetico viene richiesto l'esame del fondo dell'occhio. E per seguire la retinopatia diabetica è necessario lo specialista oculista.
Questa ipovisione, questa retinopatia diabetica che è causa di cecità, ma partendo da un'ipovisione, in che percentuale è diffusa nei pazienti in attività lavorativa? E soprattutto, dottor Nascimbene, quando un paziente può diventare un paziente con retinopatia?
La percentuale è in continuo aumento per quello che conosciamo, ma non perché ci sia più diabete, ma perché il diabete è più studiato e più riconosciuto. Giustamente dicevamo che ci siamo conosciuti in geriatria 40 anni fa. 40 anni fa il diabete sembrava meno diffuso, in realtà era diffuso tale quale, ma non veniva riconosciuto. Nel diabete, fino al 20-30% di persone sviluppano una reteropatia diabetica, cioè tantissimi. E guai a quello che dicevamo prima, se non si incontra per tempo la diagnosi di retinopatia diabetica, si inizia tardi la cura e i danni possono essere recuperabili.
Dottor Ascimbene, questo danno, questa retinopatia è prevedibile? Può essere evitabile? Cosa è importante che il paziente faccia? Si parla di prevenzione, chiaramente, dottor Ascimbene.
Assolutamente fondamentale la miglior cura possibile del diabete, perché io come oculista posso intervenire in un secondo tempo a cercare di rimediare i danni, ma se il diabete non è ben compensato, il diabete lavora sulla microangiopatia, cioè sui danni dei capillari di cui parlavamo prima, e la malattia va avanti. La parte dell'oculista è, una volta riconosciuti i primi segni di retinopatia diabetica, andare ad individuare i due grossi guai che può combinare la retinopatia diabetica: le aree ischemiche, cioè aree della retina che non vengono raggiunte dal sangue, e le aree edematose.
La retinopatia diabetica, ad Ascimbene, colpisce un solo occhio o ambedue gli occhi subito? Cioè, in poche parole, prima prende il destro o il sinistro, oppure sia il destro e il sinistro insieme? Cioè, è una malattia che può colpire tutti e due e poi diventi subito cieco oppure è progressiva questa malattia? Cioè, in poche parole, quanto tempo si impiega? Anni, mesi, giorni per arrivare alla cecità.
È difficile la risposta perché è multipla. Allora, prende quasi sempre tutti e due gli occhi, anche se a volte i primi segni sono da un occhio, ma quando ci sono da un occhio rapidamente arrivano anche l'altro. Quanto all'evoluzione, a volte siamo noi oculisti a fare la diagnosi di diabete, una piccola digressione. Uno dei primi segni sugli occhi del diabete sono gli sbalzi di vista. Oggi vedo bene, domani non vedo. E spesso quando succede questo la domanda è: ma lei ha il diabete, ma è tanto tempo che non faccio gli esami? Ma quante volte si alza di notte a fare la pipì? Quante volte si alza a bere? E questo non è successo settimana scorsa, ad esempio. Vedo che di solito il paziente è perplesso, ma quando ha questi segnali è bene che faccia gli esami e spesso trova di avere un diabete che non sapeva. Ora, la seconda possibilità da parte dell'oculista è che all'esame del fondo dell'occhio veda delle lesioni. Abbiamo parlato di microneurismi e microemorragie sudate. Viste queste lesioni, allora la prima cosa è il segnale all'internista che vada a cercare com'è l'equilibrio di un eventuale diabete. La seconda cosa è l'esame della retina, come dicevamo prima, per individuare eventuali aree ischemiche o edematose di cui poi parliamo.
Quindi si parla di diagnosi. Quindi la diagnosi come viene fatta? Viene fatto, è regolare fare un controllo periodico del fondo oculare? È sufficiente o bisogna intervenire? Lei ha parlato di retina con altri esami specifici per fare una diagnosi precisa.
Un buon atteggiamento è dire: se non ci sono segni all'oftalmoscopia, cioè all'esame del fondo dell'occhio, se non ci sono segni di retinopatia diabetica, fissare un appuntamento non oltre l'anno. Se invece ci sono dei segni, si può approfondire lo studio con i due esami fondamentali che sono la fluorangiografia e l'OCT. Fluorangiografia è l'esame che viene fatto iniettando la fluorescina, che è un mezzo di contrasto in una vena del braccio. Questa fluorescina arriva all'occhio e attraverso dei filtri si può valutare se resta all'interno dei vasi perché non c'è danno della circolazione o se esce dai vasi e causa danno.
Quindi, dottor Dottor Nascimbene, lei si parla, diciamo, di retinopatia diabetica, ma questi esami sono indicati per tutte le forme di retinopatia. Quindi si può parlare di retinopatia ipertensiva, si può parlare di degenerazione maculare. Cioè questi grossi problemi prevedono questi esami importanti, perché esatto, sono due esami molto importanti.
Esatto. E da qui si viene poi già a avere un'applicazione terapeutica, nel senso che se ci sono delle aree ischemiche, cioè che non vengono raggiunte dal sangue circolante della retina, conviene bruciare queste aree con il laser, e questo permette di fare un trattamento che frena l'evoluzione. Il discorso un po' complicato, ma è che se ci sono delle aree ischemiche, l'occhio reagisce producendo dei neovasi per andare a curare l'ischemia, ma questi neovasi sono estremamente fragili e prima o poi sanguinano. Viceversa, se c'è una degenerazione maculare edematosa, si può intervenire con le iniezioni intraoculari di anti-VEGF, cioè antifattori vasoproliferativi.
Ritornando all'intervento, diciamo, fatto con laser, ma viene usato un olio?
Viene usato?
Un olio.
Questo è l'intervento chirurgico.
Sì, io parlavo di intervento chirurgico. Viene usato un olio, e questo olio è particolarmente difficile farlo riassorbire.
Tant'è vero che
è giusto, bisogna questo qui è il mio dubbio. Prego, scusi.
Sì, spesso bisogna intervenire per toglierlo l'olio. Ma l'olio viene usato più nel caso di distacco di retina, che potrebbe essere anche un distacco causato da retinopatia diabetica. E per lo più l'olio serve a appianare la retina sugli strati più profondi, in modo che possa riattaccarsi quando si è staccata.
Ho capito, grazie.
Ci fermiamo un attimo, Giorgio, dottor Nascimbene, ci fermiamo, sentiamo la prima canzone, che è splendida, e poi iniziamo a parlare ancora di queste patologie della retina.
Dio del cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini mi cercherai. Dio del cielo, se mi cercherai, nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
Nel chiami del cielo non ti voglio rubare.
Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
Oh, Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Oh, Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Senza di te non so più dove andare,
come una mosca cieca che non sa più volare.
Senza di te non so più dove andare,
come una mosca cieca che non sa più volare.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a salvare.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a salvare.
E si sei regalato il pianto e il riso,
noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso.
E si sei regalato il pianto e il riso,
noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Oh, Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a salvare.
Oh, Dio del cielo, se mi cercherai,
in mezzo agli altri uomini mi troverai.
Oh, Dio del cielo, se mi cercherai,
nei campi di Gran Turco mi troverai.
Dio del cielo, io ti aspetterò nel cielo e sulla terra, io ti cercherò.
Oh Dio del cielo, oh Dio del cielo, oh Dio del cielo, oh Dio del cielo, oh Dio del cielo.
e Giorgio Dini stiamo intervistando il dottor Eugenio Nascimbene, oculista, libero professionista, e stiamo parlando delle malattie della retina, ma in questo momento stiamo parlando della retinopatia diabetica. Io voglio fare una domanda che è questa, che mi è stata chiesta in poche parole. Bisogna programmare la visita medico-oculistica, giusto? Hai sempre detto che è sempre meglio andare con ogni tanto dall'oculista. Ma se la donna è in gravidanza ed è diabetica, deve essere controllata più spesso? Ma che rischio può avere una puerpera diabetica per sé e per il figlio che nascerà?
Sono domande decisamente più internistiche che oculistiche. Sicuramente va individuato un'eventuale retinopatia diabetica e trattata. L'importante ancora una volta, come già dicevamo prima, è la miglior cura possibile del diabete per la mamma e per il bambino.
Va bene. Dottor Nascimbene, io volevo ritornare del distacco di retina. Lei ha già parlato del momento difficile, ma io volevo dire, a parte questi sbalzi di vista che lei ha detto, come faccio io a capire che devo andare dall'oculista? Cioè, oltretutto deve essere anche fatta una cosa molto rapida, perché effettivamente per me è stata una cosa molto rapida, però io posso anche non andarci dall'oculista quando ho questi sbalzi di vista. Non so se ho reso l'idea.
Però parliamo di due cose differenti. Gli sbalzi di vista di cui parlavamo prima erano quelli del diabete che si scompensa. Quindi un aumento importante della glicemia o anche una diminuzione importante della glicemia all'inizio della terapia può cambiare la vista. Allora uno vede più annebbiato o magari più limpido. E questo è il discorso. Viceversa, sul distacco di retina è un discorso molto diverso. Quando la retina, che normalmente è adagiata sulle strati posteriori dell'occhio, la coroide e poi la sclera, si stacca, nel punto in cui è staccata crea una zona oscura, si chiama scotoma, dove uno non vede. Però direi che qui è importante individuare segnali d'allarme di quando succede questo, che sono sostanzialmente due segnali d'allarme. Le mosche volanti, che si chiamano in termine medico miodesopsie, o i lampi di luce, che in termine medico si chiamano fotopsie. Quando nel correre degli anni, soprattutto nei miopi, l'umor vitreo, che è la gelatina che riempie la cavità dell'occhio, si stacca dal fondo dell'occhio, staccandosi dal fondo dell'occhio può creare degli strappi nei punti deboli della retina. Quando l'umor vitreo è staccato, dà spesso la sensazione della mosca volante, cioè si ha l'impressione di avere davanti all'occhio un moschino, una ragnatela, un alberello, qualcosa di grigio, che si muove i movimenti dell'occhio e che quando l'occhio è fermo tende a scendere verso il basso. Questo è il segno, attenzione, del distacco di vitro, non del distacco di retina, ma collegato al distacco di vitro potrebbe esserci una rottura di retina. Più grave e più pericoloso è il segno della fotopsia, cioè del lampo di luce. Quando uno vede un lampo di luce è molto probabile che abbia una trazione del vitro sulla retina, cioè il vitro non si è staccato completamente, in alcuni punti è ancora attaccato alla retina e tirando crea il lampo di luce. In un caso o nell'altro è indispensabile l'esame del fondo dell'occhio per individuare eventuali rotture della retina, perché se si interviene rapidamente con il laser si può evitare che la retina si stacchi, c'è la rottura, viene chiusa col laser e la retina non si stacca. Questo nelle fasi iniziali. Se viceversa la retina adesso sta staccando, si va nell'ambito della chirurgia e il discorso cambia.
Molto preciso. Allora parliamo delle cause. La causa può essere dovuta ad un trauma? Parlo del distacco di retina.
Sì.
Oppure può essere una causa genetica. Oppure può essere, scusi, un occhio pigro da tanti anni. c'è un occhio dedicato, un occhio che può arrivare a una cosa del genere.
La prima ipotesi è un trauma, sì, un trauma potrebbe precipitare un distacco di rete in un occhio predisposto. L'occhio
Ma
pigro, no. L'occhio pigro, se si intende in maniera classica, è l'occhio che non si è sviluppato nello sviluppo da bambino, quando l'altro occhio era prevalente e il cervello ha preferito scegliere di guardare con l'occhio migliore e cancellare la visione dell'occhio peggiore che andrebbe a disturbare la migliore. A meno che per occhio pigro si intenda un occhio, ad esempio, estremamente diverso dall'altro, molto più miope, e quindi che ha già la malattia di una retinopatia collegata alla miopia. Allora il discorso cambia un momento, non è tanto l'occhio pigro quanto l'occhio predisposto per la
Infatti,
miopia.
si parla di occhio predisposto. Questa è la
Sì.
frase. Io intendevo pigro nell'altro senso, ha ragione. Ok, occhio predisposto.
Io invece voglio farti una domanda che gli ho detto prima anche al Giorgio. Gli ho detto, guarda, questa mia amica mi dice, chiedi al dottor Nascimbene, che è un oculista, io ho avuto un intervento per distacco di retina all'occhio sinistro e tra un mese devo andare al mare perché vivo lì. Il prendere il sole dà problemi all'occhio. Poi io di solito uso lenti a contatto. Posso mettere delle lenti a contatto su un occhio che purtroppo ha avuto un problema di questo tipo? Sono domande che ti faccio perché sanno tutti che c'è sui giornali che tu sei da noi, sei il nostro ospite, quindi qualcuno mi ha telefonato. Ce ne sarebbero altre, poi te le dico se vuoi.
Al mare, ma sicuramente sì, se l'occhio è tranquillo. Cioè, questa signora avrà fatto la visita post-chirurgica dopo l'operazione e l'oculista le avrà detto non c'è più infiammazione, la rete è ben attaccata, evita magari gli sforzi fisici pesanti, ma non vedo perché non dovrebbe andare a mare. Esiste sempre la possibilità dell'occhiale scuro, ammesso che tutto sia andato bene, perché se dopo l'operazione resta, mettiamo una pupilla particolarmente dilatata e allora il fastidio della luce diventa anche tanto. Stesso discorso sulla lente a contatto, se l'occhio è guarito bene, la lente a contatto è messa all'esterno dell'occhio, il distacco di retina è un problema dell'interno dell'occhio, può tranquillamente mettere la lente a contatto.
Ok, grazie.
Dottor Nascimbene, facciamo un passo indietro. Lei prima ha parlato di iniezione intravitreale, però io volevo dirle una cosa. Come viene classificata una maculopatia? Cioè, molto importante sono le forme secche o atrofiche o le forme umide e sudative. Ecco, io vorrei che lei dicesse qualcosa su queste due forme, che sono il punto centrale di una maculopatia.
Esatto,
Giusto, dottore?
esattissimo. Allora, maculopatia vuol dire sofferenza della macula che è il punto centrale della retina. Se noi torniamo alla nostra macchina fotografica da cui siamo partiti, il punto centrale della retina, la retina è la pellicola dell'occhio, e allora il punto centrale è il punto più importante, perché è quello che permette di vedere distinto sia lontano che vicino. Vicino penso alla lettura soprattutto. Allora, una classificazione ancora valida e ben precisa è la degenerazione maculare secca e la degenerazione maculare umida. Nella secca è poi un'atrofia che viene avanti progressivamente se è veramente poco
Poco.
da fare. Mentre nella degenerazione maculare umida, questa si verifica per la formazione di neovasi sottoretinici che perdono liquido e che quindi rigonfiano la retina. Tanto che uno dei primi segni di una maculopatia di questo tipo è la metamorfopsia, la chiamiamo noi, cioè la percezione di immagini deformate. Ad esempio, uno guarda la finestra e invece di vedere lo stipite diritto lo vede ondulato. Uno guarda le piastrelle del pavimento, invece di vedere le righe tutte diritte le vede ondulate. Questo perché la retina rigonfiata deforma l'immagine. In questo caso l'iniezione può far asciugare in buona parte l'edema che c'è nella retina, in modo anche molto efficace, Io ricordo uno dei miei primissimi interventi sulla degenerazione macolare umida, era stata una persona che raggiungeva solo più di 3-4 decimi, era relativamente giovane, e con l'intervento dell'iniezione intravitreale è riuscito a raggiungere 6-7 decimi. Risultato pratico, non poteva guidare la macchina, gli è stata rinnovata la patente, quindi è un risultato molto importante.
Quindi lei ha parlato di iniezioni intravitreali nelle forme umide,
Sì.
ma le forme secche quanto sono importanti in rapporto alle forme umide? E la terapia c'è per le forme secche?
Una terapia seria, a mio parere, direi proprio di no, perché è vero che ogni dieta produce i suoi sostituti, integratori o che sia, però in realtà in quel caso io normalmente dico vita sana, dieta sana. E già prendi tante medicine, perché l'esalazione macolare è una malattia della nostra età, noi già stiamo prendendo medicine per mille motivi, se uno già prende 4, 5, 6 pastiglie al giorno, fagli prendere altre 3, non mi
E torno
pare.
bene, è il mio caso, eh. La mia è
Senso di
una
fare.
maculopatia secca e grazie a Dio vado avanti con lo stile di vita, come diceva lei, e con la dieta mediterranea.
Perfetto, perfetto.
Grazie.
Direi che è il meglio, senz'altro.
Ok,
Fermiamo un
grazie.
attimo, Giorgio, ci fermiamo un attimo, dai. Dottor Nascimbene, lei ha scelto la seconda canzone che è ancora meglio della prima. E la sentiamo tutti insieme e poi ricominciamo ancora con, abbiamo soltanto credo 12 minuti per l'ultima parte.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai, fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai.
Stiamo intervistando io e Giorgio Dini, il dottor Eugenio Nascimbene. Vi ricordo ancora, oculista, famoso oculista, ormai lo conoscono tutti, di Malnate, libero professionista. E stiamo parlando delle malattie della retina e stavamo parlando adesso della degenerazione maculare senile. Io ti chiedo i fattori di rischio perché ho letto, caro Nasci, si parla spesso che la causa possa essere il fumo, boh, oltre la familiarità e l'età naturalmente, e l'esposizione al sole frequentemente. Questo è quello che io ho letto studiando sulla degenerazione maculare senile. Quindi, se io non fumo, guarisco.
No, quello che hai resta. Potresti non peggiorare, già andrebbe bene. Comincia a non fumare che ha mille altri motivi
Sai
buoni.
perché te lo chiedo? Stiamo facendo una campagna antifumo io e Giorgio, quindi questa
Ah, buono,
è
buono.
quindi per quello
Mi
che sto
iscrivo
dicendo.
sicuramente tra i sostenitori. E invece l'altro era?
Familiarità, ho letto, l'età
Sì,
naturalmente, e
sicuramente.
l'esposizione al sole frequentemente, c'era scritto.
Ma forse sì, tant'è vero che vengono eventualmente proposta delle lenti per filtrare l'ultravioletto. Non è gran cosa, ma a questo punto noi potremmo anche andare a dire che nel momento in cui si è diffusa l'operazione di cataratta con impianto cristallino artificiale, la retina riceve più luce, quindi è più esposta al rischio di degenerazione maculare, e alcune ditte produttrici di cristallini artificiali fanno cristallina artificiale con filtro all'ultravioletto, e a volte agli occhiali si mette anche un trattamento filtro. Non mi starei a perdere più di tanto, l'importante è individuarla la maculopatia. Una volta all'inizio, quando io iniziavo a fare l'oculista, si usavano le medicine miracolose, si diceva mangiare carote, per carità. Per carità, ma allora non c'era di più. E le ditte producevano poi integratori di questo tipo. Poi è uscito la possibilità del trattamento con il laser, e qualcosa in effetti si è fatto, ma quello che veramente ha rivoluzionato la cosa, ma per quella umida, è stato l'arrivo di anti vasoproliferativi nel fondo dell'occhio, gli anti-VEGF.
Ecco, la mia domanda è proprio riferita a questi farmaci anti-VEG, queste iniezioni intravitreali. In cosa, siccome vanno per la maggiore e sono molto usati, in cosa consistono? Vengono fatti direttamente nell'occhio? E come agiscono? Poi la risposta è uguale per tutti o dipende un pochino dalla sensibilità dell'occhio la risposta?
Allora, l'iniezione è fatta per lo più in sala operatoria per motivi di sterilità, ma è un'iniezione fatta con un ago del solino e la durata 5 secondi. In sé sicuramente non è, al di là della messa in scena in sala operatoria che può preoccupare il paziente che vede i camici verdi, vede le luci di andare, però in sé è proprio una piccola cosa. Il come agisce? Agisce frenando la produzione dei neovasi sottoretinici che vanno a portare liquido sotto la retina e rigonfiarla. Ci sono diverse molecole che vengono usate fra questi farmaci, e alcune sono più indicate in alcune forme e altre in altre, ma qui è veramente un discorso altamente specialistico dove bisogna affidarsi alla mano dello specialista specializzato in questo tipo di malattie.
Posso chiederti se esiste una prevenzione? Oltre alla visita ogni anno dell'oculista, c'è una prevenzione per eliminare, cioè per diminuire la degenerazione maculare senile? Cioè, in poche parole, che cosa devo fare io per cercare di diminuire l'intensità e la velocità?
Temo proprio che sia la risposta di prima, vita sana, che comprende la dieta e il movimento, già lo sappiamo, e basta, e le visite programmate seguite come da programma, ma le visite programmate sono già una funzione secondaria. Non si può pensare che la retinopatia, la degenerazione macolare senile, sia una cosa che viene fuori per caso senile, collegata all'età. L'età media di tutti noi tende ad aumentare e vengono a galla le malattie degenerative d'uso. Occhi sicuramente. Ecco qua
Purtroppo
geriatra allora. direi, l'internista che segue nel modo migliore possibile le condizioni generali, individui gli eventuali disturbi di metabolismo e di circolazione e li curi. Poi all'oculista sarà curare i danni degli occhi, ma non sarà questo, non sarà solo questo. Noi parleremo di danni ai reni, di danni al cuore, di danni alla circolazione periferica degli arti. Sono tutte cose che l'internista affronterà nel discorso globale.
Dottore, queste iniezioni chiaramente sono inserite nel servizio sanitario regionale, chiaramente,
Certo.
però considerando che la maculopatia è una malattia fortemente invalidante, perché è una malattia invalidante, sono inserite nei LEA, in questi particolari progetti regionali che ti fanno evitare magari il ticket o altre cose?
Dovrebbero, su questo però non ho gli ultimi aggiornamenti. È stato sicuramente un argomento di discussione importante, fra l'altro con delle vere e proprie lotte fra i vari farmaci che sono stati usati. Ad esempio l'Avastin, che è stato uno dei
Sì,
primi farmaci
giusto.
usati in iniezione, all'inizio era difficile da ottenere perché non era stato indicato nelle
Per quello.
indicazioni del Ministero della Sanità per la retinopatia. Però andavi a vedere che tu facendo l'Avastin spendevi un decimo di quello che facevi usando altri farmaci. E quindi lì potete immaginare che c'è stata un'enorme lotta fra le ditte farmaceutiche di produzione. Adesso mi sembra che si sia raggiunto un discreto equilibrio e si riesca a trattare una buona parte delle persone con disonanza macolare umida.
Sì, era anche un problema di prezzo allora, si
Certo.
ricorda. Tornaci bene, c'è una domanda molto importante per me. Volevo parlare un attimo, passare alla retinopatia ipertensiva. Le volevo dire, l'ipertensione è importante, l'ipertensione arteriosa, quindi la retinopatia può avvenire quando ci sono eccessi per un lungo periodo di ipertensione. Però si parla di pressione alta degli occhi. Voglio dire, c'è un legame tra l'ipertensione arteriosa e l'ipertensione alta degli occhi? Cioè, c'è correlazione? E chi soffre di ipertensione arteriosa è molto più a rischio di arrivare anche ad un glaucoma? Per esempio, è una domanda complessa.
Richiederebbe un lungo discorso. Sono due malattie diverse che possono coesistere. Il glaucoma è malattia causata dall'aumento della pressione dell'occhio con danno alle fibre del nervo ottico e danno progressivo al campo visivo fino alla cecità. L'ipertensione arteriosa invece è un aumento della pressione arteriosa sanguigna che può venire a danneggiare l'occhio, come qualunque altro organo sottoposto che riceve la circolazione. E dunque, la risposta alla fine è se un iperteso arterioso ha anche il glaucoma, ha sicuramente due fattori di rischio per la vista. L'ipertensione arteriosa sulla vista, dando disturbi circolatori, può dare come problema più grave la trombosi. E in caso di trombosi della retina si può perdere la vista anche completamente, perché una trombosi dell'arteria centrale della retina può togliere la vista completamente. Se una persona ha anche glaucoma, il rischio è doppio, perché ha due rischi di malattia e si possono sommare, ma curati tutte e due.
Dottore, ecco, quando viene fatta la visita, quando lei fa la visita per valutare, per fare una diagnosi, lei prepara l'occhio e prepara l'occhio con l'atropina. Quindi crea un occhio in midriasi. Questo è molto importante. Perché è importante?
Dunque, no, intanto non con l'atropina, per carità, perché l'atropina ha una durata d'effetto dai 10 ai 15 giorni, e si usava ai tempi quando c'era solo quella. Allora usiamo la tropicamide, cioè il disopatriatico, che ha una durata di poche ore.
Che è una derivazione dell'atropina?
È un farmaco simile che agisce nello stesso modo ma con minor durata d'azione. Il fondo dell'occhio viene esaminato indubbiamente con molta più precisione con la pupilla dilatata. Quindi l'instillazione del collirio inebriatico permette di dilatare la pupilla e quindi di arrivare a un buon esame del fondo dell'occhio, una buona descrizione, eventualmente una buona esecuzione della fluoraggiografia e una buona esecuzione della rasoterapia.
Dobbiamo terminare, Giorgio, guarda che dobbiamo terminare. Se hai una domanda velocissima, altrimenti dobbiamo salutare. È finito, dice il Vladimir. E no. Io vorrei solo ringraziare. Giorgio, se hai qualcos'altro da dire, di tu. Io
No, abbiamo parlato. L'unica cosa è che volevo fare una domanda sulla vitreoctomia. Cioè, sono interventi, come il distacco di re, cioè sono interventi molto complicati, ma quando vengono fatti il distacco di vitreo?
È un domandone. È una domandone. Togliere il vitreo per tanti motivi. Ad esempio, facendo una vitrectomia che crea spazio nell'occhio, si può poi intervenire meglio con distacco di retina, che viene appianata, retina che viene appianata sugli strati posteriori dell'occhio e poi, ad esempio, viene stabilizzata con l'olio, che è quello che crea l'olio di silicone, in questo caso è quello che credo sia stato usato per me. Però la vitrectomia viene fatta anche per un'emorragia che riempie l'occhio di vitro, e questo può essere in seguito una retinopatia diabetica, una retinopatia ipertensiva.
Perfetto,
possiamo salutare. Giorgio, puoi ringraziare tu, ringrazia tu perché hai fatto domande a tutto spiano.
No, è stato molto chiaro, veramente.
Emotivo in tutto. Nasci, preparati perché tra poco ci sono altre cose che dovremo parlare. Ti salutiamo.
Mi ringrazio.
No, poi è stato chiaro, preciso, perché a domanda risposta.
Visto? Te l'avevo detto, è un grande. Ciao Nasci, ti saluto.
Ciao a tutti,
grazie ancora.
Arrivederci, grazie.